dopo aver rivisto per la seconda volta il Salmo 124, 120, 123, adesso finalmente facciamo 125, che è, come dicevo già, è il sesto Salmo di questi 15 Salmi, che sono i Salmi per le ascensioni. E sono due salmi molto belli, il 125 e il 126, che presentano il primo, 125, una lamentazione comunitaria del popolo di Dio, un popolo che si sente minacciato dentro e fuori, dentro perché c'è la corruzione, perché la fede sta venendo meno, perché le difficoltà ci sono, fuori perché ci sono i nemici, perché ci sono i conquistadores che arrivano dal di fuori, quindi è più agguerrito, immaginate Israele, uno stato piccolissimo, un po' come la Puglia, se volete, 75.000, 80.000 chilometri quadrati, però uno stato di passaggio, una specie di stato cuscinetto. Quando gli egiziani ce l'avevano su con la Siria, attraversavano Israele, quindi Israele ci andava di mezzo. Quando la Siria ce l'aveva su con l'Egitto, attraversava Israele, e Israele le prendeva sempre o dall'uno o dall'altro. E uno dei classici movimenti della storia di Israele era allearsi sempre con la persona sbagliata. Quindi quando si alleavano con l'Egitto, l'Egitto perdeva. Quando si alleava, quindi portava un po' sfortuna, un po' come l'Italia che ha sempre fatto alleanze con i perdenti e non con i vincenti nelle guerre. Ecco, comunque sia, e quindi un popolo travagliato da nemici, ma poi anche, non solo i nemici che sono quelli esterni, ma poi si parla di empi, sono gli operatori del male, ma è un salmo che presenta una grande fiducia nel Signore. E cominciamo con il titolo che io ho dato a questo salmo, preghiera della comunità che confida nel Signore, così l'ho intitolato, cioè perché io do dei titoli sempre, anche quando leggo un brano di Vangelo, un brano dell'Antico Testamento, scelgo sempre dei titoli da dare, perché il titolo per me esprime ciò che in quel momento, quando io ho letto e ho meditato questa parola, mi sembra che esprima la sintesi di quello che ho colto. E ho visto che un tempo facevo così, scrivevo sulla Bibbia i titoli che pensavo di dare, scrivevo in matita naturalmente. Se lo leggevo a distanza di un mese o due, mi accorgevo di cambiargli il titolo. Perché? Non perché era cambiato il brano, ma perché in quel momento avevo intuito alcune cose che mi sembravano che completassero le altre, oppure erano le cose che in quel momento mi sembrava che mi parlassero di più. Quindi vuol dire che in fondo il dare un titolo vuol dire il cercare di capire in che maniera questa parola parla alla mia vita. Quindi un po' questo è.
Scusi, mi viene da sorridere, anche io quando sono ascoltato un po' di titoli, pensando che ero tenendo dei titoli.
Ma è normale dare dei titoli dare titolo alle cose che si leggono, no? Ecco, allora dicevo che la preghiera comincia infatti a cuore cantico per le ascensioni e viene presentato all'inizio il ritratto di quelli che si abbandonano a Dio. Comincia: quelli che confidano in Yahweh come il monte Sion. Non c'è il sono è sottinteso, ma comunque io preferisco tradurre letteralmente, magari bestialmente, dall'ebraico. Quelli che confidano in Yahweh come il monte Sion. E com'è il monte Sion? Il monte Sion rimane, non vacilla, in eterno sta. Quindi una prima immagine molto bella è questa. Vuoi essere stabile, vuoi essere forte, forte nel senso che non vieni destabilizzato dalle situazioni esterne, non vieni scosso dalle cose che dall'esterno in qualche maniera ti vorrebbero turbare. Ecco, devi diventare anche tu come il monte di Sion. Perché il monte Sion? Monte Sion è il monte dove Dio ha voluto il suo tempio, è il monte che è vero, il tempio è stato distrutto parecchie volte e tante volte ricostruito. Quindi dire che è stabile come il monte Sion vuol dire che il Signore non permette che questo luogo che è suo venga abusivamente occupato da altri, anche quando, curioso, perché quando è arrivato a diversi occupatori, i tempi di Alessandro Magno, il tempio di Gerusalemme fu dedicato a Zeus, poi dopo arrivato Antioco il quinto Epifane fu dedicato ancora agli dei pagani. Poi, quindi ogni volta era un giro diverso di valzer, ma in fondo si ritornava sempre a Dio, quello che sembrava, pensate quando poi gli imperatori romani alla fine esasperati tolgono addirittura il nome di Gerusalemme, basta, Gerusalemme non viene più chiamata Gerusalemme, ma prende il titolo di una città romana e con la proibizione degli ebrei di soggiornarvi. Ed ecco che invece poi Gerusalemme è tornata a Gerusalemme, cioè alla fine Gerusalemme, vi dicevo già ieri, che Gerusalemme è un po' il simbolo di questa fedeltà di Dio, quindi il monte Sion, ecco, se tu confidi in lui, il Signore ti rende stabile, ti rende forte, non vacilla, in eterno sta, vediamo, in eterno, Leolam, che vuol dire per sempre, per sempre. E poi viene presentato Gerusalemme, comincia con Gerusalemme, monti intorno a lei, cioè Gerusalemme, questa città che si trova sul monte Sion, e intorno a lei ci sono monti. E da una parte è una realtà geografica, sono piccoli monti perché il Sion è quel monte più alto, ma ricordiamo che i monti erano il simbolo dei culti degli dei, dove venivano adorati gli dei, venivano adorati sui monti. E così anche quando noi leggiamo profeti si lamentano dei culti che vengono svolti sui monti, a un certo punto tutti i templi pagani vengono distrutti tutti, e i monti quindi significavano anche gli idoli, no? Cioè c'è Gerusalemme, monte che rimane, e poi intorno ci sono tutti gli altri idoli che ci girano intorno, ma gli altri idoli verranno tutti meno, gli altri monti verranno tutti distrutti, ma c'è l'unico monte che non verrà distrutto, ed è Gerusalemme, è Sion. Quindi i monti stanno intorno a Gerusalemme, ma anche Yahweh intorno al suo popolo. Cioè è vero che gli eserciti, ricordate che anche Isaia quando parla di monti, no? Il Signore che sta al di sopra di tutti i monti sono i simboli dei popoli pagani, tutti coloro che in qualche maniera si credevano chissà chi, ebbene il Signore però sta al di sopra di tutti e tutti correranno al monte di Sion, anche gli altri monti dovranno ricorrere lì. E quindi i monti stanno intorno a Gerusalemme, cioè tutte le minacce anche dei popoli potenti, eccetera, ma in realtà Dio sta intorno al suo popolo, cioè, per quanti nemici ci siano c'è la difesa di Dio, Dio che allarga le ali come l'aquila, che, oppure la gallina, la chioccia, come dice Gesù, no? Quante volte ho voluto tenere i tuoi figli sotto le mie ali come la chioccia, ma tu non l'hai voluto. Però allora Yahweh cosa fa? Intorno al suo popolo, quindi lo circonda di tenerezza da ora fino all'eternità, ancora una volta, prima era Leolam, in eterno, e quindi da ora fino all'eterno, anche qui Leolam, cioè da sempre, quindi Dio non ti abbandona mai, ti fidi di Lui, Lui non ti tradirà mai, Lui rimane fedele, tu puoi anche allontanarti, ma Lui non si allontana. E poi ancora, poiché non riposerà scettro di impietà sul possesso di giusti, qual è lo scettro di empietà, cioè sono coloro che, ricordate, non l'empio, ma l'empietà piuttosto, perché l'empio in fondo è una persona, l'empietà invece è una realtà che tocca tante persone, quindi che può essere un popolo intero, che possono essere i re, possono essere le persone aggressive, le guerre, ma l'empio è anche qualcuno che è all'interno del popolo e che si comporta male, no? Ecco qui l'empio. Quindi, poiché non riposerà scettro di empietà sul possesso dei giusti, cioè su Gerusalemme non ci sarà questo, cioè che cos'è Israele? Israele è il luogo dove Dio ha radunato i giusti che non sono, ricordate che i giusti nella Bibbia non sono quelli che non sbagliano mai. Chi è il giusto? Abramo era giusto, ricordate anche nel Nuovo Testamento, Giuseppe che era giusto e non voleva rimandare Maria, chi è il giusto? Abramo era giusto, il giusto è colui che si interroga su come Dio sta entrando nella mia vita, cioè ecco il giusto, lo tzadik, è l'uomo che si domanda come Dio mi sta parlando, dove mi sta guidando, che cosa mi vuol dire con la sua presenza, col suo amore, ecco il giusto. Quindi affinché i giusti, cioè quindi sul possesso dei giusti, cioè coloro che cercano Dio, coloro che si domandano qual è il progetto di Dio su di me, affinché non stendano i giusti verso l'iniquità le loro mani, cioè il Signore si prende cura dei giusti, perché? Perché i giusti non deviano, perché i giusti non vadano a destra e a sinistra, perché i giusti non abbiano la tentazione di allontanarsi dalla verità e da Dio. Ricordate che il Padre nostro, no? Liberaci dal male, o liberaci dal maligno, che è la stessa cosa, si potrebbe tradurre in una maniera o nell'altra, ecco, in realtà è proprio questo, cioè il Signore, tu, noi apparteniamo a te, non permettere che il male prevalga su di noi, ecco, il nostro rischio è che il male prevalga, ma siamo noi a farlo prevalere. E la conclusione, fa bene Yahweh ai buoni e ai retti nel loro cuore, cioè Signore sostienici, fa bene vuol dire, tra l'altro ricordate che lì si trova per ben due volte, si trova il far bene è in realtà nell'ebraico è tov. Bene si dice tov, ma tov vuol dire anche bello, cioè in fondo quando tu scegli il bello, ciò che non è bene non è neanche bello e ciò che è bello deve essere anche buono, no? Tov, bene, bello, buono. Quindi fa bene Yahweh ai buoni, Signore fa che noi, cioè quelli che vogliono il bene, trovino la gioia nel vivere il bene e ai retti nel loro cuore, cioè coloro che non hanno un cuore tortuoso, ricordate che il cuore non è la realtà emozionale della persona, nella Bibbia non è l'emozione, ma la volontà. Una persona che, Signore, rafforza il mio cuore, vuol dire rafforza la mia volontà, quindi è la mia decisione di vivere in pienezza la mia fede, quindi la buona volontà. Però coloro, ma gli svianti sì, nella loro tortuosità, cioè quelli che invece continuano a girare intorno alle cose, no? La tortuosità, ricordate quelle strade che vanno così ed esprimono un po' un animo non lineare, l'animo lineare è l'animo che decide una cosa e la va, ma l'animo tortuoso è l'animo che dice una cosa, poi ne fa un'altra, poi ne gira un'altra. Allora, chi sono questi? Sono gli sviantisi, non sono quelli che, ma è proprio nell'ebraico, è proprio gli sviantesi nella loro tortuosità, faccia andare Yahweh con i facenti iniquità, cioè Signore, coloro che vogliono il male, lasciali andare, quelli che decidono di dire di no, il Signore li rispetta, notate bene che il Vangelo è pieno di rispetto, no? Per queste cose, Gesù accoglie tutti, ma non costringe nessuno,
Libero
arbitrio, ma soprattutto è il rispetto dei tempi di ciascuno. uno ci arriverà lo stesso, ma ha bisogno di tempi più lunghi. No? Gesù entra, va a liberare l'indemoniato legione dall'altra parte del mare, e poi tutta la gente che aveva tollerato lo spettacolo di un uomo morto che viveva, un uomo che era già morto, quindi viveva nei sepolcri, uno che vive nei sepolcri vuol dire che è già finito, noi lo consideriamo già morto, ormai per noi è morto. E quando lo videro vestito, sano di mente, seduto ai piedi di Gesù, ebbero paura. Strano, no? Non hanno avuto paura di uno che era scatenato come un pazzo, che rompeva le catene, che gridava giorno e notte. Adesso che è sano di mente, hanno avuto paura. Vedete come siamo ipocriti, no? Non abbiamo paura del male, abbiamo paura quando arriva il bene. E pregano Gesù, non lo costringono, lo pregano, perché, ma se questo è riuscito ad addomesticare così quest'uomo, chissà cosa farà di noi, Signore. Noi vogliamo rimanere nel nostro brodo, per favore vattene. E Gesù, cioè, è una delle prediche che io ho mai fatto, ma che Gesù non ha fatto, no? Io mi sarei fermato dicendo, guai a voi, pensate quello che fate nel giorno del giudizio. Gesù niente, Gesù prese la barca e andò dall'altra parte. Cioè, Gesù rispetta i nostri no. Tu dici di no e lui non è che sta lì a farti le prediche. Ti rispetta, per dire, se tu vuoi prendere la strada sbagliata, prendila, ma non è, non sono io. Cioè, io ti propongo sempre il bene, ma ti rispetto. Dopo alla fine è chiaro che ognuno raccoglierà quello che semina. Io non posso, che so, pensare di seminare la zizzania e raccogliere i lupini. No, è impossibile, perché ognuno quello che è seminato raccoglie, è normale. Perché poi noi spesso siamo anche fatti così, no? Dopo aver fatto quello che vogliamo noi, diciamo, perché il Signore mi ha castigato così? No, castigato, si è castigato da solo. Dio non ha tempo di castigarci, siamo già abili a farcelo da solo, senza bisogno che Lui ci castighi, anzi Lui è lì a tirarci fuori. Bene, intanto, ecco, quindi vedete che è un salmo che non è semplicemente di Israele, ma è un salmo per noi anche. Non è un salmo che è solo per coloro che fanno parte del popolo di Israele, ma è il salmo di tutti coloro che in qualche maniera hanno fatto esperienze di situazioni difficili e che dicono, Signore, guarda, alla fin fine quello che conta è fidarsi di Te. Se non ci fidiamo di Te è sempre un cattivo investimento, è sempre uno scegliere il cavallo perdente, non il cavallo vincente. Quindi proprio coloro che confidano in Yahweh, cioè coloro che si mettono nelle mani di Yahweh, che si lasciano guidare da Lui. E poi vediamo il secondo salmo, oppure possiamo pregare già questo e poi prendiamo l'altro, cominciamo a pregare questo, che è il salmo 125, e poi dopo vediamo il 126. Coloro che confidano in Yahweh sono come il monte Sion, non vacilla, è stabile in eterno. I monti circondano Gerusalemme e Yahweh circonda il suo popolo, da ora in eterno. Sì, lo scettro dell'empio non riposerà sul possesso dei giusti, purché i giusti non stendano le loro mani verso l'iniquità. Sii buono, Yahweh, con i buoni e con i retti di cuore. Ma coloro che deviano per sentieri tortuosi, Yahweh li accomunerà agli operatori di male. La conclusione, pace su Israele. Non l'avevo letto, pace su Israele. Shalom Israel. Che vuol dire pace su Israele? Non è semplicemente la pace perché non c'è la guerra, ma la pace è l'equilibrio, questo equilibrio che c'è tra fuoco e acqua, no? Bisogna avere tutte e due, no? Il fuoco che ti scalda e anche l'acqua per dissetarti, guai se noi abbiamo solo acqua o solo fuoco. Occorre questo equilibrio, ecco lo shalom, questo dono di Dio che ti permette di trovare ciò che è necessario alla tua vita senza lasciarti prendere da altre cose che ti fuorviano.
Shalom.
Shalom,
che è pace.
Pace vuol dire pace, ma non è la pace intesa come assenza di guerra, è la pace che è il dono di Dio e il dono messianico per eccellenza. Quando uno accetta l'alleanza di Dio, il risultato è che allora trovi lo shalom, cioè trovi l'equilibrio interiore, la serenità, la gioia dentro di te, che non è l'assenza di problemi, ma è la certezza che qualunque cosa succederà, lui non ti abbandonerà. È proprio questo, no? Chi confida nel Signore è come il monte Sion, cioè se confidi in lui allora hai lo shalom, per quello che alla fine conclude che con pace Israele. Shalom Israele. Salmo 126 è un salmo brevissimo, è un salmo di ben 48 parole in ebraico, non sono tante parole, sono di più in italiano, perché in italiano magari le parole vengono aumentate per precisare. Ma, e il titolo che darei a questo salmo è supplica fiduciosa di chi ricorda la protezione di Dio. Anche prima, no? Abbiamo visto la protezione di Dio, per cui questi due salmi abbiamo deciso di metterli insieme, di leggerli insieme, e quindi questa supplica fiduciosa, e non è la situazione di chi ha visto che le cose vanno sempre bene, ma è la situazione di chi, avendo superato tante situazioni difficili, si rende conto che Dio comunque non ha permesso che le cose finissero male. Il Signore mi ha tirato fuori, ricordate, no? Il Signore ha permesso che io attraversassi il mare, ricordate il mare, abbiamo visto ieri sera il simbolo del caos primordiale, ha permesso che io entrassi, ricordate il mare, no? Dell'Egitto, no? Attraversano il mare, ma il mare non ci ha travolti, cioè gli egiziani sì, coloro che volevano la nostra morte sono stati risucchiati dalla morte, tu invece, Signore, sei colui che ci ha difeso. E allora ecco, è il salmo, penso, è il salmo, penso, degli ebrei che possono ricordare, da una parte, pensiamo quando gli ebrei escono dall'esilio, sono stati portati in esilio un primo gruppo di 12.000-13.000 ebrei nel 597 avanti Cristo da Nabucodonosor, poi il secondo gruppo dopo la distruzione di Gerusalemme dieci anni dopo, 587, lì tutto il popolo viene deportato, Esule, cioè, e Gerusalemme distrutta, il Tempio incendiato, eccetera, eccetera, e là rimangono, pensate, dal 597 il primo gruppo, 587 il secondo, rimangono fino al 536-537, quindi grosso modo 50-60 anni di esilio, non è poco, vuol dire una generazione o due, no? Di fatto quelli che ritorneranno in esilio, dall'esilio, probabilmente erano partiti bambini, allora non c'era un'età così alta come la nostra di sopravvivenza, una persona a 40 anni era vecchia. Era raro che una persona sopravvivesse 60-70 anni, no? Nella Bibbia l'età adulta, l'età alta era il simbolo della benedizione speciale di Dio, ma allora non c'erano i mezzi, si mangiava non tre volte al giorno, quattro volte al giorno, si mangiava una volta e mezza al giorno, no? Per cui non c'erano i mezzi, insomma, alla fine siamo noi che siamo eccessivi, non loro, ma certamente loro erano dovevano accettare quello che c'era, e quindi ecco qui, vediamo: nel ricondurre Yahweh il ritorno di Sion fummo trasognati, cioè vedete due volte, cioè il ricondurre e il ritorno, che nella lingua ebraica è ritornare, è anche una parola che vuol dire conversione. Il verbo è shuv, il verbo shuv vuol dire sia tornare indietro, ricondurre, ma vuol dire anche cambiare vita, cioè il Signore ci ha riportati indietro, mentre lui, e quindi nel ricondurre, e poi dice il ritorno di Sion fummo come trasognati, cioè mamma mia che bello, il Signore ci ha riportato a casa, quindi 538, pensate l'editto di Ciro che dice potete tornare, ma ben pochi sono tornati, ormai si erano rifatti la vita, i figli sono cresciuti, hanno sposato magari qualche donna straniera del luogo, ormai si sono rifatti anche economicamente, chi è che vuol tornare là e non sanno cosa trovano, ma là c'erano le rovine, c'è più niente, qui almeno ci siamo rifatti, quindi ritornati sono soltanto tornati gli spiantati, oppure i nostalgici, ma gli altri sono rimasti là, no? Pensate a immaginare quando gli italiani sono emigrati in America, quelli, chi sono quelli che sono tornati? Quelli che non hanno fatto fortuna, quelli che hanno fatto fortuna sono rimasti là, è normale che sia così, uno si è rifatto la vita, poi i figli nascono là, i nipoti nascono là, cioè le radici si spostano, non siamo alberi radicati in una sola parte. Quindi vediamo questi primi tre versetti, sono la gioia del ritorno, vedete infatti si parla di ricondurre, ritorno, trasognati, cioè entusiasti, allora si riempì di sorriso la nostra bocca. Quindi abbiamo visto trasognati, il sorriso, poi ancora terza cosa, e la nostra lingua di giubilo. Allora vedete c'è il giubilo, la ghila, poi c'è la gioia, la shima, sono due parole che vogliono esprimere l'entusiasmo, no? Allora dicevano tra le nazioni, cioè le persone che si trovano in mezzo alle nazioni, in mezzo ai goim, dicevano, oh, fu grande Yahweh facendo con questi, cioè, con questi che sono loro, no? La traduzione letterale proprio, fu grande Yahweh facendo con questi. Fu grande Yahweh facendo con noi, quindi gli altri dicono, vedendo noi con questi, Yahweh guarda che belle cose ha fatto, e noi diciamo, ah, l'ha fatto per noi, guarda che meraviglia. Qual è lo stile? Ecco, è lo stile di un Dio che ci vuole gioiosi, Shemayim, e proprio dentro ci sta la radice di Shema, che vuol dire gioia, cioè ci ha resi portatori di gioia. Ricordate che il Vangelo cos'è? La buona notizia, è la notizia di gioia. Quindi il Signore ha trasformato il nostro esilio in gioia. La specialità di Dio, no? Che cos'è? Trasformare la notte in giorno. La notte, ricordate che Dio ha creato tutto a partire dal buio. Per ben sette volte all'inizio della Bibbia si dice fu sera, fu mattino. È una cosa che io non avrei mai detto, io dico fu mattino e fu sera, no? Si dice ho lavorato dal mattino alla sera, non dalla sera al mattino. E invece Dio no, perché sono capaci tutti di partire dalla luce, la sfida sua è quella di partire dalle tenebre. E fu sera e fu mattino. E quindi noi fummo gioiosi. E adesso la quarta, la seconda strofa, sono i versetti dal 4 al 6. E come viene presentata l'azione di Dio? L'azione di Dio è simile a quella della semina e della mietitura. Ricordate che anche Gesù userà poi questa immagine. Vi ricordate la parabola, l'unica parabola che non è negli altri Vangeli, che si trova in San Marco, quello del contadino che getta il seme nella terra e poi si dimentica, no? E cresce da solo, no? È un seme che sembra buttato via, no? Ma non è buttato via. E allora c'è questo, oppure Gesù che dice se il chicco di frumento caduto in terra non muore rimane solo, e qui è San Giovanni che ne parla, cioè il seme è sempre il simbolo di perdere qualcosa, il seminare, perché è un gettare, no? Cioè in fondo qual era il gesto del seminatore? Adesso sono le macchine, che allora c'era il gesto che era, si vedono anche alcuni quadri, si vede proprio il seminatore che fa così, un gesto aperto. Io mi ricordo, ero bambino in zona di bassa milanese, quindi agricoltura, lunghi, grandi campi, e il seminatore, colui che seminava, aveva un grande grembiale con dentro i semi, attaccato al collo, una specie di grande borsa, e passava, andando dritto, così. Dall'altra parte ne veniva un altro che anche lui faceva così, quindi si incrociavano e quello che non veniva coperto dall'uno veniva coperto dall'altro, no? Chi andava, chi tornava, andare e ritornare. Che... E allora dice, ecco qui, fa ritornare, ecco la seconda strofa, comincia così. Vedete ancora il tema del ritornare, ricondurre, ritorno, eccetera. Questo verbo viene ripetuto continuamente, il verbo shuv, fa ritornare vuol dire anche converti, Signore. Ricordate la conversione a U, che cos'è? Nel codice della strada, di dietro di conversione, infatti, cosa vuol dire? Di cambiare strada, fare dietro front. Ho preso una strada sbagliata e tac, devo fare dietro front, devo tornare sui miei passi, quindi ritornare, cioè Signore fa che torniamo, fa ritornare Yahweh, la nostra prigionia, non è le nostre sorti, in ebraico è la nostra prigionia, cioè noi eravamo destinati a rimanere prigionieri, tu Signore sei colui che ci libera. Pensate, insomma, io penso che questo salmo, mi pare che Shurachi dice, che Shurachi è un grande ebreo, ha vissuto in Francia, a Parigi, ha scritto dei libri molto belli sull'ebraismo, e Shurachi dice che quando sono partiti hanno lasciato i campi di concentramento, i pochi sopravvissuti, quelli che sono riusciti a uscire, cantavano questo salmo, e sentite cosa dice, fa ritornare come i torrenti del Negev, facci tornare. Il Negev cos'è? Il Negev è un torrente secco, si trova nel deserto di Giuda. È un grosso torrente, se uno passa vede come, però è sempre secco. Però arrivano le piogge di primavera e arrivano le piogge d'autunno, allora tutti gli wadi, cioè tutti i torrenti secchi del deserto, arriva una pioggia che non finisce più, la stagione delle piogge, si riempiono e vanno a finire tutti nel Negev. E allora sembra un grande fiume. In realtà, ecco, Signore, come tutti i torrenti finiscono nel Negev, facci tornare tutti, cioè fa che tutti quanti possiamo convergere, diventare ancora un grande popolo, eravamo dispersi da una parte e dall'altra, facci tornare, Signore, come torrenti nel Negev. I seminatori con lacrima, sottinteso, seminano, in realtà per dire, perché con lacrima? Qui c'è un capitale. Tanto se io li macinassi questi semi avrei del grano, avrei del pane, avrei della farina, e invece è un rischio, quando tu li butti in terra crescerà, non crescerà, pioverà, non pioverà, non c'erano i mezzi che abbiamo adesso per con la capacità di mettere la pioggia artificiale, di irrigare, eccetera, e no? Ecco, i seminatori, i seminanti, con lacrima, in giubilo mieteranno, cioè noi abbiamo tradotto chi semina le lacrime raccoglie con giubilo, vedete la notte seminare, il giorno raccogliere, cioè Signore tu non permetti che la notte prevalga, è vero noi abbiamo vissuto la notte, siamo stati esuli, abbiamo vissuto la persecuzione, ma tu Signore ci hai ricondotto a casa, tu sei il Dio del giorno, tu sei il Dio che ribalta le cose. Ricordate, uno dei titoli dati a Dio è lo tzadik, Dio è il giusto. Dove il giusto chi è? Il giusto è colui che ribalta le cose. Tu, Signore, sei capace di rimettere a posto le cose. Noi diciamo, chi sono i più fortunati? Sono quelli che sono ricchi e non hanno problemi. Dio dice, chi sono i fortunati? Sono gli ultimi. Beati i poveri, beati quelli che piangono. Perché? Ma perché io mi prendo cura di loro. Gli altri non ne hanno bisogno, ma questi qui sono quelli di cui io mi prendo cura. Qual è il figlio più amato dalla madre? Il migliore o il più problematico? Sempre così, è il più problematico, e così fa Dio. No? Sono capaci tutti di voler bene ai migliori, ma la sfida è lì. No? In fondo Dio, che non vuole escludere nessuno, si preoccupa degli ultimi, non dei primi. I primi.
Comodo mettersi con i primi.
Sì, è comodo, ma è anche non è da Dio, ecco, in fondo io ho fatto l'insegnante, per me la sfida quando entravo in una classe era quella di dire, vedere quali sono le persone che hanno più bisogno, quelli che hanno più, che fanno più fatica, e una volta che ero riuscito a toccare loro, sapevo di avere la classe in pugno, perché ce li ho tutti, allora... Bisogna partire da lì, insomma, Gesù si è seduto con gli ultimi, non con i primi, è andato con i peccatori, e anche lì un'altra predica che Gesù non ha mai fatto, per esempio. Entra in casa di Zaccheo e non dice neanche una parola, dice tutto Zaccheo, non è che dice Zaccheo, guarda, sei un brutto ladro, finora hai sbagliato tutto. Entra, E Zaccheo dice: ecco Signore, il fatto che tu sei venuto qui, ecco, io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho rubato restituisco quattro volte tanto, eccetera, eccetera. E Gesù dice solo così: oggi la salvezza è entrata in questa casa, basta. Cioè, Signore, cioè il fatto stesso che io sono entrato qui, ho scelto l'ultimo, l'ultimo ha cambiato vita, ha visto di essere amato. Quando uno si sente amato, cambia, no? E qui, e così, Signore, è vero, quando seminiamo siamo in lacrime, il momento in cui siamo partiti c'era difficoltà, c'era fatica, ma in giubilo mieteranno quelli seminanti in lacrima. Andando se ne va ed è piangente, portando il getto di seme, il getto proprio non la semente da gettare, ma proprio lo getto e mi viene voglia di raccoglierlo, perché potrebbero arrivare gli uccelli, potrebbero arrivare, che so, che marcire, non crescere, invece sarebbe così buono fare subito il pane. Quindi andando se ne va ed è piangente, portante il getto di seme, ma nel tornare viene con giubilo, ancora una volta il giubilo, la gioia, il giubilo. E levando in getto, in alto i suoi covoni. Cioè, levare in alto vuol dire grazie Signore, no? Levare in alto vuol dire, era il gesto che faceva il contadino quando il giorno di Pentecoste dava la decima della sua messe, quindi su 10 covoni ne regalava uno ai poveri, portava nel tempio e veniva dato dal sacerdote, e il sacerdote lo sollevava così per dire è di Dio, non è, no, cioè di Dio vuol dire viene dato ai poveri, perché Dio si occupa degli ultimi. E gli ultimi non hanno covoni, ecco, allora tu li porti lì, non era per mantenere i preti, ma era per i poveri, sempre, un giorno di Pentecoste si raccoglievano le primizie, cioè la decima dei frutti e del semente, del grano e dell'orzo, per poter dire, ecco, esistono anche i poveri, quelli che non hanno niente. Ecco, io credo che sia anche questo il bel salmo per noi, no? Per riflettere e dire, ma guarda, quante situazioni abbiamo vissuto anche noi di dramma nella nostra vita, no? Quante situazioni di fatica, di disagio. Davvero Gesù, Dio è colui che è con noi, Dio non ci abbandona mai. No? In ogni situazione, pensate, Gesù avrebbe potuto dire agli apostoli, mi hanno giurato fedeltà, se ne sono andati, basta, adesso non ne voglio più sapere. E appare proprio a loro. E chi è quello che credeva di meno? Tommaso, riappare la seconda volta perché vuole andare da lui. Chi è quello che aveva promesso morirò con te? Pietro. E Gesù gli chiede per tre volte mi ami? E Pietro risponde sì, ti sono amico, non dice mia, ti amo, ti sono amico, cambia verbo Pietro, e Gesù risponde mi ami? E lui dice sì, ti sono amico. E dopo Gesù la terza volta dice mi sei amico? E lui dice, Signore, è vero, io non posso essere se non amico, è difficile che riesca ad amarti. Bene, possiamo adesso pregare questo salmo, così che diventi anche nostro, non soltanto un salmo che troviamo nella Bibbia, ma che diventi personale. Quando Yahweh restaurò le sorti di Sion, noi eravamo come trasognati. Allora la nostra lingua si colmò di gioia, sorriso, la nostra lingua di esultanza. Allora si diceva tra le nazioni, grandi cose Yahweh ha fatto per loro, grandi cose Yahweh ha fatto per noi, eravamo pieni di gioia. Restaura Yahweh le nostre sorti, come i torrenti nel Negev. Coloro che seminano nelle lacrime mieteranno nell'esultanza. Se ne va piangendo colui che porta il sacco della semente, mentre viene con esultanza colui che porta i suoi covoni.